Bentornati carissimi amici, mi auguro che abbiate passato un buon weekend, quindi siamo pronti per andare avanti anche in questa settimana. Vi ricordo che il tema del capitolo 11 della lettera di Paolo ai Romani, che andremo a leggere proprio e a analizzare questa sera, riguarda ancora il popolo di Israele. Vedremo come una parte di esso trovi la salvezza, mentre un'altra parte sia accecata. Vedremo quali furono le ragioni che hanno provocato il momentaneo abbandono di Israele, quelle che permetteranno la sua riabilitazione e infine il momento della sua riabilitazione. Vedremo anche che Dio ha un proposito futuro per il suo popolo. Nel capitolo 9 abbiamo visto la settimana scorsa come Dio ha agito con Israele nel passato. Nel capitolo 10 poi abbiamo visto come Dio agisce con Israele nel presente. Un rimanente di Israele sta trovando la salvezza. Abbiamo anche visto che la nazione rifiutò Cristo, la giustificazione per fede di Dio in Cristo che veniva loro offerta. E adesso? Adesso Dio li ha temporaneamente rigettati come nazione. Dio ha rigettato Israele in maniera permanente? In altre parole, la nazione di Israele ha un futuro? Tutte le promesse del Vecchio Testamento sono annullate dopo il rifiuto di Israele? Ricordiamoci che Dio nel Vecchio Testamento aveva promesso a Israele il primato. Aveva detto in Deuteronomio, capitolo 28, versetto 13, che sarebbero stati a capo, e non in coda, a capo alle nazioni. Tutte le promesse del Vecchio Testamento hanno un adempimento letterale. Paolo lo dice chiaramente. Leggiamo ora i primi 10 versetti del capitolo 11 della lettera ai Romani. Dico dunque, Dio ha forse ripudiato il suo popolo? No, di certo, perché anch'io sono israelita, della discendenza d'Abramo, della tribù di Beniamino. Dio non ha ripudiato il suo popolo, che ha riconosciuto già da prima. Non sapete ciò che la Scrittura dice a proposito di Elia, come si rivolse a Dio contro Israele, dicendo «Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari, io sono rimasto solo e vogliono la mia vita». Ma che cosa gli rispose la voce divina? «Mi sono riservato 7.000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal». Così, anche al presente, c'è un residuo eletto per grazia. Ma se è per grazia, non è più per opere. Altrimenti, la grazia non è più grazia. Che dunque? Quello che Israele cerca non lo ha ottenuto. Mentre lo hanno ottenuto gli eletti, e gli altri sono stati induriti, come è scritto. Dio ha dato loro uno spirito di torpore, occhi per non vedere e orecchie per non udire, fino a questo giorno. E Davide dice, la loro mensa sia per loro una trappola, una rete, un inciampo e una retribuzione. Siano gli occhi loro oscurati perché non vedano, e rendi curva la loro schiena per sempre. Di quali persone sta parlando Paolo nel passo letto in Romani 11? Sta parlando di Israele. Paolo si presenta come esempio. Egli è infatti un vero israelita. È un discendente di Abramo, proviene da una delle 12 tribù di Israele, quella di Beniamino, una delle due tribù che non si staccarono mai dalla nazione. Era quindi un israelita al 100%. Persino la forma in cui è posta la domanda del primo versetto fa presupporre una risposta negativa. Dio non ha mai rigettato Israele come nazione. Paolo usa poi come esempio anche il profeta Elia. Anche lui un ottimo esempio. Elia fu dalla parte di Dio e lo fu da solo. Ammiro quest'uomo che fu dalla parte di Dio da solo contro 450 profeti di Baal. Elia un giorno andò dal Signore a lamentarsi in questo modo. Signore, io sono solo, sono rimasto solo io. Dio gli disse, aspetta un attimo, pensi di essere solo? Ma non è così. Elia era del tutto all'oscuro del fatto che Dio avesse lavorato nel cuore di 7.000 uomini. Se consideriamo che 7.000 uomini non si erano inchinati a Baal e pensiamo alla possibilità di un considerevole numero di donne che aveva preso la stessa decisione, beh, ci troviamo di fronte a un rimanente piuttosto grande nel Regno del Nord. Dio ha sempre avuto un rimanente fedele in Israele. Oggi quel rimanente è costituito da quei giudei che sono andati a Cristo. Questo è il motivo per cui Paolo dirà più avanti che non tutto Israele è il vero Israele. Anche al presente, dice Paolo, al versetto 5, c'è un residuo fedele, eletto per grazia in Israele. Badate bene, dice eletto per grazia, non più per opere. In altre parole, la grazia e le opere sono due sistemi diversi. Sono diametralmente opposte l'una dall'altra. Il rimanente fedele di Israele in questi giorni è formato da coloro che non cercano la salvezza per opere o per meriti, ma da coloro che sono salvati per la grazia di Dio. Il proposito futuro di Dio, dal tempo in cui Paolo scrisse fino ad oggi, riguarda quindi solo coloro che accetteranno Cristo. E coloro che non lo accetteranno? Questa parte di Israele sarà indurita. È importante notare che costoro furono induriti perché fallirono. Non fallirono perché furono induriti. Non andarono forse a Cristo a causa del loro accecamento? Oh no, sono stati a contatto con il Vangelo come nessun altro lo era stato. Dio disse infatti, tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contestatore. È stato molto paziente con loro. Ora vengono resi ciechi spiritualmente perché non hanno voluto accettare la luce che egli aveva dato loro. Questo è il concetto espresso da Paolo, e non viceversa. Avevano rifiutato, e quando un uomo rifiuta diventa per la grazia di Dio il più difficile da raggiungere. Quella presente nel versetto 9 è una citazione del Salmo 69, versetto 22, che dice «La loro tavola è imbandita, sia per essi come una trappola, un tranello, quando si credono al sicuro». Il tavolo è un riferimento alle feste, e queste rappresentano la prosperità materiale. I figli di Israele avevano delle grandi feste nelle quali erano ospiti di Dio. Non invitavano Dio alle feste come facevano i pagani, piuttosto era Dio a invitarli. La Pasqua è un ottimo esempio di tutto questo. Il concetto qui espresso è che loro stavano facendo festa con un atteggiamento del tutto pagano. La loro sicurezza carnale li conduceva verso la rovina spirituale. Fidavano nelle cose che mangiavano, senza una vera fiducia in Dio. Questa è anche la condizione attuale di molte delle nostre chiese. Molti credenti si avvicinano, ad esempio, alla cena del Signore, senza un vero discernimento spirituale. Dio, dice Paolo, dà la luce perché gli uomini possano vedere. Ma se sono ciechi, non vedranno. La luce rivela la cecità delle moltitudini anche oggi. Sono stupito, ad esempio, dal fatto che tante persone intelligenti sembrano non capire di cosa parla la Bibbia. Vediamo ora, leggendo i versetti dall'11 al 24, le ragioni che hanno portato al momentaneo abbandono di Israele. Ci viene detto che la nazione di Israele fu messa da parte per la salvezza dei gentili. Ora io dico, sono forse inciampati perché cadessero? No, di certo, ma a causa della loro caduta la salvezza è giunta agli stranieri per provocare la loro gelosia. Ora, se la loro caduta è una ricchezza per il mondo e la loro diminuzione è una ricchezza per gli stranieri, quanto più lo sarà la loro piena partecipazione? Parlo a voi, stranieri, in quanto sono apostolo degli stranieri, faccio onore al mio ministero, sperando in qualche maniera di provocare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Infatti, se il loro ripudio è stato la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione, se non un rivivere dei morti? Se la primizia è santa, anche la massa è santa. Se la radice è santa, anche i rami sono santi. Se alcuni rami sono stati troncati, mentre tu, che sei olivo selvatico, sei stato innestato al loro posto e sei diventato partecipe della radice della linfa dell'olivo, non insuperbirti contro i rami, ma se ti insuperbisci, sappi che non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te. Allora tu dirai, sono stati troncati i rami perché fossi innestato io. Bene. Essi sono stati troncati per la loro incredulità, e tu rimani stabile per la fede. Non insuperbirti, ma temi, perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, non risparmierà neppure te. Considera dunque la bontà e la severità di Dio, la severità verso quelli che sono caduti, ma verso di te la bontà di Dio, purché tu perseveri nella sua bontà, altrimenti anche tu sarai reciso. Allo stesso modo, anche quelli, se non perseverano nella loro incredulità, saranno innestati, perché Dio ha la potenza di innestarli di nuovo. Infatti, se tu sei stato tagliato dall'olivo selvatico per natura e sei stato contro natura innestato nell'olivo domestico, quanto più essi, che sono i rami naturali, saranno innestati nel loro proprio olivo. In altre parole, Paolo fa una domanda nel testo letto in Romani 11. Sono stati fatti inciampare perché cadessero? Non sia mai, non è così. Ma, grazie al loro passo falso, la salvezza è giunta ai gentili, questo per far ingelosire Israele. Paolo apre questo passo con lo stesso tipo di domanda con cui aveva aperto il versetto 1. Ricorderete che aveva sollevato la domanda: Dio ha forse abbandonato il suo popolo? Il rigetto è solo parziale, temporaneo. La sua domanda è: sono caduti così malamente da non potersi più rialzare? La risposta è un enfatico no. La loro caduta ha permesso a Dio, attraverso la sua provvidenza, di spalancare la porta della salvezza anche ai gentili. I giudei vedranno la realtà della salvezza dei gentili, il fatto che loro stanno sperimentando le benedizioni di Dio, che i giudei pensavano spettassero solo a loro. Questo dovrebbe spingerli all'emulazione e non alla gelosia, come la intendiamo noi. Israele è stato messo da parte. Questo significa che Dio in questo periodo non sta trattando con Israele in quanto nazione. Quando Dio comincerà a trattare con loro, non avranno, ad esempio, più problemi con gli arabi. Quel conflitto sarà completamente risolto. Israele non vivrà nella paura perché Dio ha detto molto chiaramente che ogni uomo vivrà in pace e in tranquillità. Infatti è scritto in Michea 4, versetto 4, «Potranno sedersi ciascuno sotto la sua vite e sotto il suo fico, senza che nessuno li spaventi, poiché la bocca del Signore degli eserciti ha parlato». Visto che il loro essere messi da parte ha portato la grazia di Dio ai gentili, cosa ne sarà della grazia ai gentili quando i giudei saranno accolti di nuovo? Sarà moltiplicata. Giacomo lo disse chiaramente al grande concilio di Gerusalemme. Lui disse che Dio chiama fra i gentili delle persone a sé, così come ha chiamato gli israeliti. Poi però dice che «Dopo queste cose ritornerò e ricostruirò la tenda di Davide, che è caduta, e restaurerò le sue rovine e la rimetterò in piedi, affinché il rimanente degli uomini e tutte le nazioni su cui è invocato il mio nome cerchino il Signore, dice il Signore che fa queste cose». Abbiamo letto da Atti 15, versetti 16 e 17. Un uomo di nome Giona, il noto profeta, andò nella città di Ninive e vide l'intera città rivolgersi a Dio in seguito alla sua predicazione. È vero che molte persone si rivolsero a Dio anche nel giorno di Pentecoste, quello che segna l'inizio della Chiesa, ma quale fu la percentuale, chiediamoci? La Pentecoste era una festa in Gerusalemme alla quale tutti gli uomini israeliti dovevano partecipare. Dovevano esserci diverse migliaia di israeliti entro le mura di Gerusalemme, ma quanti furono salvati? Secondo quanto ci viene detto, probabilmente circa 10.000 persone si salvarono dopo i primi giorni di predicazione. Non siamo certi, ma probabilmente questa non è una forte percentuale. Paolo prosegue poi nel suo ragionamento dicendo che lui era orgoglioso del lavoro che stava facendo tra i gentili, ma che questo lavoro lo stava facendo anche per far nascere una sorta di gelosia, una gelosia emulativa tra quelli del suo stesso popolo. In altre parole, Paolo dice: «Io sono apostolo dei gentili e ne sono contento, ma come io predico ai gentili, spero che questo possa muovere la mia gente ad andare a Cristo». Ricorderete che Paolo scrisse ai Corinzi: Con i giudei mi sono fatto giudeo, per guadagnare i giudei. Con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno che è sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto alla legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Più avanti, Paolo, dice sempre l'Apostolo, continua dicendo, in 1 Corinti 9, versetto 22, «Con i deboli mi sono fatto debole, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto ogni cosa a tutti, per salvarne a ogni modo alcuni». Prima di tutto, stava compiendo il suo ufficio come Apostolo dei Gentili, e facendo questo, cercava di portare i suoi fratelli giudei a rivolgersi a Cristo. Alcuni andarono effettivamente a Cristo, solo alcuni. In tutto questo Paolo stava adempiendo il suo ministero e Dio stava adempiendo il suo proposito in quel tempo, sia con i gentili che con i giudei. Capisco la soddisfazione di Paolo nel fare ciò che Dio lo aveva chiamato a fare. Dio ha un posto, anche per te. Di qualunque cosa si tratti, troverai una grande soddisfazione nel fare ciò che Dio ti ha chiamato a fare. È meraviglioso poter anticipare il futuro. Penso che i giorni migliori siano davanti a noi. Dal punto di vista dell'uomo, il futuro è buio. L'uomo ha reso questo mondo un disastro. Molte persone sono molto pessimiste riguardo al futuro. Ma Dio è sul trono. Lui regna e sarà Lui a sistemare ogni cosa. I giorni migliori sono nel futuro. Che futuro glorioso ha un figlio di Dio. Questo vuol dire, Paolo, a noi tutti, queste certezze vuole trasmettere, e anche ai giudei, in un modo particolare. E io mi auguro che, avendo visto insieme questi concetti così forti, così profondi, possiamo anche noi assimilare, fare nostre, queste certezze che vengono dal Signore. Mi auguro che possa essere così per tutti voi che ci avete seguito anche questa sera. Io vi ringrazio, vi do un forte abbraccio e, mi raccomando, ci risentiamo domani al solito orario. Ciao.